La nuova banca multilaterale asiatica per l'investimento nell'infrastruttura, creata principalmente grazie all'iniziativa e al finanziamento cinesi, diventerà una realtà istituzionale entro fine anno ed operativa prima della metà del 2016. Si è già assicurata un successo di adesione da parte dei paesi asiatici e diversi paesi europei, compresa la Svizzera, più che mai decisa a divenire un membro della stessa. La sua credibilità istituzionale è quindi assicurata. Mancano l'appello degli Stati Uniti e del Giappone, che criticarono sin dall'inizio l'iniziativa cinese, sostenendo che finanziare le infrastrutture in Asia era già un obiettivo della Banca Asiatica di Sviluppo e della Banca Mondiale e quindi costituivano un doppione, aggiungendo che la nuova banca non sarebbe stata in grado di rispettare né gli standard internazionali, sociali ed ambientali, né le norme prudenziali per assicurare una gestione oculata del capitale e la trasparenza operativa. Queste critiche non hanno convinto i governi di 57 paesi, fra questi nemmeno quelli più vicini alle posizioni americane come Australia, Regno Unito e Sud Corea. Perché? Innanzitutto perché il fabbisogno di nuovi investimenti del continente asiatico è enorme. Secondo la Banca Asiatica di Sviluppo, controllata dal Giappone, tale fabbisogno è stimato a 720 miliardi di dollari annui per i prossimi 5 anni, principalmente per ambiziosi progetti di generazione di energia elettrica, costruzione di strade, ferrovie e infrastrutture portuali, così come le telecomunicazioni. Con un capitale di 100 miliardi di dollari, anche quando la nuova banca sarà pienamente operativa, non potrà contribuire che nella misura del 5% al finanziamento di questi investimenti. Del resto, per coprire anche parzialmente un fabbisogno di investimenti così ingente, la nuova banca, la Banca Asiatica di Sviluppo e la Banca Mondiale prevedono di collaborare nell'identificazione di nuovi progetti, così come dei rispettivi studi di fattibilità economico-finanziaria e nel finanziamento degli stessi, compresi gli apporti di enti di finanziamento privati. La maggiore sfida a livello operativo per la nuova banca non è comunque quella finanziaria, è invece quella legata alla scarsità di progetti giudiziosi e dettagliati già elaborati a livello di disegni di ingegneria, studi di fattibilità e di impatto ambientale e sociale. Progetti dettagliati la cui preparazione richiede tempo e che sono particolarmente esigenti in quanto richiedono l'accesso a competenze professionali qualificate con esperienze pluriennali. Progetti che, in ultima analisi, devono dare garanzia di redditività finanziaria per assicurare che i paesi beneficiari, per esempio attraverso tariffe adeguate per il consumo di elettricità, saranno poi in grado di rimborsare i prestiti concessi dalla nuova banca. Un'altra sfida è rappresentata dall'esecuzione materiale delle singole opere di infrastruttura che spesso, non in Cina, ma in paesi come l'India, l'Indonesia e le Filippine, si scontra con le realtà locali, in particolare le lungaggini burocratiche legate alla concessione dei permessi di acquisto di terreni e di costruzione. La nuova banca dovrà quindi confrontarsi con le stesse sfide che affronta qualsiasi banca multilaterale di sviluppo e la Cina imparerà che la promozione del soft power non è semplice né tantomeno garantita.